Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Terza stagione, episodio numero 8, speciale Caravaggio. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati. Oggi, per questo ultimo episodio della terza stagione dell'Ottagono, voglio iniziare con una confessione. Vi confesso che scrivere, registrare, promuovere il podcast in queste ultime settimane è stato per me molto difficile, in quanto difficili sono i tempi che stiamo vivendo. I venti di guerra che pensavamo, almeno in Europa, di aver relegato ai libri di storia sono tornati a spirare aria pesante, troppo pesante, anche solo per pensare a qualcosa di più rilassante e piacevole come un podcast sull'arte. L'idea stessa di passare del tempo a occuparmi di bellezza mi sembra in questi giorni quasi fuori luogo. Tutto mi appare incredibilmente insignificante davanti alla tragicità e all'orrore della situazione ucraina. L'Ottagono, come molti di voi sanno, è figlio della pandemia, del primo lockdown, di quei lunghi pomeriggi e nottate reclusi in casa, passati a guardare fuori dalla finestra, ultimo confine concesso dalle restrizioni dei DPCM, a osservare un mondo che non riconoscevamo più, un mondo immerso in un silenzio irreale, svuotato della sua essenza. Oggi che questa emergenza sembra, incrociamo le dita, placarsi e aprirsi verso un lento ma progressivo miglioramento, eccoci ancora qui, a guardare non più fuori da una finestra, ma dentro i nostri freddi schermi, che riproducono ossessivamente immagini terribili di luoghi vicini, immagini di morte, di bombardamenti, di disperazione, di uomini, donne e bambini che scappano da un incubo terreno, da una realtà in rovina. Il compianto Gino Strada tuonava ai nostri sordi politicanti che le guerre vengono dichiarate dai ricchi e potenti che poi ci mandano a morire i figli dei poveri. Ecco, nelle guerre vi è sempre una costante, indipendentemente dalla collocazione nella storia o nella geografia, cioè la morte dei civili, delle donne e dei bambini che con le motivazioni che hanno scatenato la furia dei proiettili e delle bombe non c'entrano nulla. Ora, per ritornare al nostro argomento che è l'arte, certamente un argomento secondario di fronte ai corpi che periscono sotto le devastazioni dei conflitti, possiamo aggiungere che in tutte le guerre della storia l'essere umano ha sempre perso pezzi di memoria di quello che è stato, cioè ha sempre perso opere d'arte, che sono le prime e più importanti testimonianze del nostro passaggio sulla Terra. Anche in Ucraina, oggi, mentre scrivo e registro questi 8 minuti, parentesi oggi saranno probabilmente anche 9 o 10, moltissimi dipinti, sculture, affreschi, manoscritti, eccetera, sono in pericolo. Mi hanno tremendamente scioccato le immagini del Cristo di Leopoli che viene portato fuori dalla cattedrale armena sotto la minaccia delle bombe russe. E questo mi ha fatto ricordare che in Ucraina, a Odessa, c'è anche un'opera meravigliosa attribuita a Caravaggio, la cattura di Cristo. È una delle 12 versioni che si conoscono del dipinto e per essere fin dal principio precisi è bene ribadire che non tutti gli storici dell'arte sono concordi nell'assegnare la paternità a Caravaggio. Questo è un discorso ancora aperto, la ricerca non ha ancora dato risposte definitive. Questa versione, però, è quella più accreditata a rientrare nel nucleo delle opere certe del maestro, nucleo già raggiunto dalla versione di Dublino. In questa sede poco importano le discussioni tra accademici. Ciò che conta oggi è salvare quest'opera, così come è fondamentale salvare tutto il patrimonio artistico e culturale ucraino. e non tanto per il suo valore economico o simbolico, ma semplicemente perché quello che siamo, non come europei, ma come genere umano, lo siamo anche grazie al crocifisso di Leopoli, grazie alla cattura di Cristo di Caravaggio, e lo siamo grazie a tutte le opere d'arte custodite in Ucraina e in tutto il mondo. Veniamo quindi all'opera. L'artista sceglie di descrivere il momento esatto in cui Cristo viene catturato nel giardino dei Getsemani, subito dopo quella parentesi solitaria di intensissima e profondissima riflessione umana che Gesù scelse di ritagliarsi mentre i discepoli che lo accompagnavano si erano addormentati. La scena ha un taglio ben preciso. I personaggi sono descritti dalle cosce in su, mezze figure, scrivono i commentatori. Sono tutti di profilo, a parte Cristo, e occupano interamente l'orizzontalità della composizione. Non vi è nessuno sfondo, nessun minimo accenno alla scenografia. E per la prima volta vediamo due fonti luminose. Una esterna, è probabilmente la luna, che dalla sinistra rischiara questa notte tormentata. E poi ce n'è una interna. Infatti il personaggio sull'estrema destra tiene in mano una lanterna. Questo giovane uomo è un autoritratto del Caravaggio. Abbiamo già visto nella seconda puntata della terza stagione dell'Ottagono, nell'analisi del martirio di San Matteo, che il Merisi non era nuovo a questi inserimenti in prima persona sulle scene dei suoi dipinti. In primo piano apprezziamo le riflettenti e specchianti armature seicentesche di due gendarmi che impersonano i soldati romani chiamati a catturare colui che si faceva chiamare il Figlio di Dio. Al centro della scena Giuda afferra vigorosamente Gesù con la mano sinistra, mentre tutto il corpo è proteso in avanti con l'obiettivo di baciare il maestro tradito per soli 30 denari. Cristo risponde abbassando lo sguardo, incrociando le mani, mani bellissime, quasi commoventi, testimoniando chiaramente una sommessa e dignitosa accettazione del suo destino. Si lascia baciare, afferrare da Giuda, si lascia catturare dai soldati, si lascerà poi schernire, esporre alla folla, fustigare, crocifiggere e infine si lascerà morire, per adempiere al ruolo assegnatogli dal Padre. All'estrema sinistra incontriamo l'urlo incontrollato e spiritato di San Giovanni, che non capacitandosi di ciò che sta accadendo reagisce in maniera esasperata, dimenticandosi di ogni tipo di contegno. Tutta la frenesia, la concitazione, tutto il dinamismo della scena si placano e si spengono definitivamente nella figura di Gesù, che è assente a questo caos eccedente. È già proiettato verso un altrove che non possiamo comprendere. Sembra quasi autoesiliarsi da questo teatro di posa che lo vede suo malgrado protagonista di un dramma scritto da altri. E in questo nostro dramma quotidiano scritto e voluto da altri, che è la guerra, per salutarci voglio invitarvi a guardare per un istante ancora il Caravaggio che illumina il dipinto con una lanterna. Questa luce fioca, ma che ha tutta l'impressione di voler resistere, la voglio leggere come un simbolo. Simbolo della speranza che tutti noi serbiamo nel cuore che tutto questo finisca presto. Che le bombe smettano di cadere dal cielo in Ucraina e ovunque, che i bambini tornino quanto prima a occupare con i loro sorrisi le strade oggi tragicamente invase dalle macerie, e infine che le opere d'arte possano in tutta sicurezza riprendere il loro posto nelle chiese e nei musei. Con questa speranza si conclude qui la terza stagione dell'Ottagono, interamente dedicata a Michelangelo Merisi da Caravaggio. Vi voglio ringraziare infinitamente per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi mesi. Vi abbraccio forte. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!